Inizieremo a trattare questa nuova lettera, quella degli Efesini, dei Galati, e logicamente leggiamo i primi cinque versetti del capitolo 1. E qui c'è, come ogni lettera, sempre l'indirizzo ai saluti. E Paolo dice questo: Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre del Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E innanzitutto, chi sono i Galati? I Galati non è una chiesa, ma erano più chiese. Precisamente la Galazia è l'attuale Turchia. E praticamente, meglio, precisamente, Paolo sta scrivendo alle chiese della Turchia del sud, quelle che lui ha visitato nel primo viaggio missionario. Per esempio era Efeso e anche Colossesi, la chiesa di Colosse, ma ce n'erano molte altre le chiese, non solo quelle. Adesso ho detto due per ricordarci un po', rinfrescarci la memoria. E che cosa notiamo subito in queste parole che Paolo sta scrivendo? Proprio dal primo versetto che abbiamo letto, il saluto di Paolo è diverso da tutti i saluti che lui ha fatto nelle altre chiese, che ha fatto nelle altre epistole che ha mandato alle altre chiese. E ci fa subito intuire una cosa, che lui aveva veramente nel cuore qualcosa che gli pesava. E questo modo suo di fare, di come lui scrive queste poche parole, indirizza tutto il discorso verso un bello obiettivo. Perché? Perché Paolo era afflitto da un grande stress e anche da una grande pressione che aveva dentro. In questo saluto non scorgiamo il solito affetto che lui mandava, esprimeva nei confronti delle altre chiese e degli individui a cui lui poi scriveva, come per esempio quando scriveva a Timoteo, a Filemone. Lui esprimeva un grande affetto, un qualcosa di importante. Infatti si nota come si svolge in modo brusco, come si rivolge proprio in modo brusco a queste chiese, perché sono un gruppo di chiese della Galazia, con parole dirette per dimostrare che cosa? Che era realmente un ministro di Dio, un vero apostolo, un vero messaggero del Signore Gesù Cristo. Vedete, tutto vero, vero, vero. Perché? E qui c'è il motivo. Proprio in queste parole, ad esempio, si notano due concetti dominanti che si trovano nell'epistola. Non solo in queste parole, ma in tutta l'epistola, è la difesa della propria autorità da parte dell'apostolo, cioè lui difende se stesso perché veniva attaccato praticamente, e la difesa della dottrina della grazia. Due punti fondamentali sono proprio inseriti insieme nel saluto al quale anche si apre la lettera. Già in queste prime parole notiamo questo, vediamo che queste due cose cominciano a mostrarsi. Comunque, in questi pochi versetti che abbiamo appena letto, si possono trovare quattro concetti fondamentali. Quattro concetti. Il primo, logicamente, il suo incarico. E questo incarico veniva unicamente da Dio, come è detto nel versetto 1. Il secondo concetto, i credenti cristiani lo riconoscevano come un uomo di Dio, versetto 2. E terzo punto, desiderava il meglio per gli altri credenti, al versetto 3. E l'ultimo punto, proclamava le opere di Cristo, versetto 4 e versetto 5. Allora vediamo il versetto 1, il suo incarico veniva unicamente da Dio, e leggiamo, Paolo dice, apostolo non da parte di uomini né da parte di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. È puntuale su questo punto, questo aspetto Paolo. Notiamo subito una cosa. Se voi provate a fare anche per conto vostro un esempio, un paragone, con le altre epistole che Paolo ha scritto, e praticamente come la lettera, per esempio, ai Tessalonicesi, che lui l'aveva scritta per prima, e anche quelle dopo, come quella di Filemone e dei Filippesi. Paolo in questo concetto, cioè meglio, questo saluto che lui esprime a queste chiese, non fa mai uso del titolo di apostolo, non lo dice mai. Non dice che sono un apostolo. Perché? Era superfluo, perché loro capivano, avevano capito, avevano accettato, avevano visto che lui era veramente un apostolo. Ma qui, scrivendo a questo gruppo di chiese, dove proprio la legittimità della sua missione era messa in discussione, era messa in dubbio. Questi fratelli, queste chiese pensavano che Paolo non era veramente un apostolo. E lui che cosa fa? Lui accenna e ne dice chiaramente che lui era ha avuto un'origine divina. Non è che qualcuno gli ha detto a Paolo vai a fare l'apostolo. Il suo apostolato, no, appunto, non gli venne da uomini e neanche da una, come possiamo dire, intermediario a cui gli era stata data questa missione così importante. È proprio, vediamo che né la causa principale e né la causa finale sono cose umane. Non hanno un riferimento umano, assolutamente. Lui è chiamato e soprattutto è incaricato da Dio, che ha proprio appartato Paolo, lo ha messo in condizioni speciali sin dal seno di sua madre. E queste sono parole proprio di Paolo che lui attesta e dichiara. Infatti in Galati 1,15 Paolo dice ma Dio che m'aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia si compiacque. Qualcosa di preordinato è proprio dal Signore, un progetto particolare. E questo fa capire che lo ha predestinato ad essere uno strumento eletto proprio per divulgare il Vangelo nel mondo. Pensate che Paolo ha cominciato sì dalla Turchia, poi è andato in Grecia, poi è andato anche in Italia e il suo obiettivo doveva andare anche in Spagna, ma non ci è mai arrivato. Questo apostolato fa capire che non è stato un qualcosa così di poco conto. Vediamo anche un'altra circostanza, proprio quando lui è stato chiamato. Se voi vedete in Atti, capitolo 9, versetto 15, proprio c'è un discorso tra Dio e Anania. E lui dice: "Ma il Signore disse a Anania: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele." Un compito molto importante e molto vasto. È Dio che parla. È Gesù che sta avvisando Anania che lui non ci voleva andare. Anania dice: "No, io conosco, ho sentito Paolo, quello, se vado là, quello mi fa fuori." Dice: "No, no, tu devi andare perché è una persona che ho scelto per fare questo servizio." Egli non è dunque un apostolo di seconda mano, come tanti pensavano, inferiore agli altri, a chi? A quegli apostoli che erano stati con Gesù, quando Gesù era stato appunto sulla terra. E per mezzo di Gesù Cristo e di Dio che è stato a sua volta risuscitato dai morti, e questo era un segno importante, come l'opera di Dio sia stato messa in evidenza. Infatti, quando noi leggiamo per mezzo applicato qui a Dio Padre, logicamente, implica da parte di, cioè l'origine divina. Tutto questo era un progetto divino, non era un pensiero di Paolo o di qualcun altro, ma era un progetto divino. Nella Chiesa, appunto, c'erano persone che dubitavano della chiamata e del ministero di Paolo. Ecco perché Paolo se ne doleva un po' di questo, no? E questi si chiedevano se era realmente stato chiamato da Dio a essere un ministro. Queste persone che cosa volevano fare con questo pensiero? Volevano distruggere proprio il ministero di Paolo. Lo volevano distruggere. Perché volevano fare questo? Perché volevano distruggere questa attività di Paolo? Almeno ci sono tre motivi. Il primo perché prima della sua conversione Paolo aveva vissuto in modo terribilmente e accaticamente perseguitando selvaggiamente i credenti, cioè praticamente perseguitava la Chiesa. In Galati 1,13 leggiamo proprio questo: "Infatti," sono parole proprio di Paolo, "voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaesimo, e come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo." Lui l'ha detto, dice: "Questo era quello che facevo. Avete sentito parlare di questo?" L'altro motivo, perché non era uno degli ufficiali, se diciamo, scelti dalla Chiesa, cioè non era stato istruito personalmente dal Signore mentre era sulla terra, cioè non aveva avuto contatto con Gesù. Questo è quello che pensavano loro. Dice: "Questo era uno dei requisiti fondamentali per essere considerato apostoli e non qualsiasi persona che si voleva arrogare questo diritto." Però sempre leggendo in Galati, sempre dal versetto, sempre capitolo 1, dal versetto 15 in poi, fino al versetto 20, noi vediamo che lui afferma una cosa importantissima, mette in chiaro le cose. Dice: "Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne dai subito una rabbia, quindi tornai a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni. E non vide nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. E lui ha aperto il cuore, sinceramente, dice, ecco quello che è successo. E io non sto mentendo, io sto dicendo la verità. Altro motivo per cui Paolo era attaccato, perché predicava un Vangelo in cui una persona non è salvata per mezzo di rituali e delle opere, ma dall'amore e dalla grazia di Dio dimostrati con la morte e resurrezione di Gesù Cristo. Questa era la predicazione di Paolo e questo non veniva accettato. Dice, ma eppure questo era quello che lui diceva. Perché? Perché in queste chiese si stava diffondendo quegli avversari di Paolo che volevano che questi credenti tornassero al giudaesimo, che tornassero un po' indietro a quelli che erano i principi, secondo loro. In Galati 2,6 leggiamo ancora questo, dice: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché delle opere della legge nessuno sarà giustificato. Lui sta ribadendo proprio a questi fratelli, a questi credenti, che questa è la cosa fondamentale. Se noi usciamo da questo, non abbiamo nessuna speranza. E poi, ancora in Galati 4,16, Paolo dice questo: sono dunque diventato vostro nemico dicendo la verità? Io sto dicendo la verità e questo mi fa diventare vostro nemico? Era schietto Paolo, era sincero e tutte le cose che lui ha detto le ha dette con sincerità. Per cui Paolo rispose al suo accusatore con chiarezza. Era un apostolo, non c'era ombra di dubbio, lui era un apostolo. E il termine apostolo indica qualcosa di molto importante. Indica una persona chiamata e mandata a una missione molto speciale, a fare delle cose molto importanti e molto speciali. Praticamente un apostolo è un ambasciatore mandato come rappresentante della persona che lo ha chiamato e lo ha incaricato. Un messaggero molto speciale, chiamato e mandato a proclamare il messaggio di chi lo ha invitato. Un ministro molto speciale, chiamato e mandato a servire secondo la volontà del suo capo. Un servitore molto speciale, chiamato e mandato a fare la volontà del suo padrone. Vedete che compiti aveva un apostolo. Non era una persona qualsiasi, non era uno così tanto per dire, ma era una persona votata a fare la volontà di Dio. Spesso succede che ci sono persone che criticano e accusano e fanno delle illazioni e causano anche difficoltà ai ministri di Dio, a chi si impegna in questo, in questa attività. In questi momenti proprio il ministro deve proclamare la sua chiamata e il suo ministero con franchezza, come ha fatto Paolo, dicendo la verità, dimostrando con un cuore aperto e sincero che lui lo faceva per amore del Signore, come lui era stato chiamato direttamente dal Signore, e senza vantarsi e sentirsi sentirsi super spirituale, ma con umiltà e chiarezza, con umiltà e chiarezza, quello che ha fatto Paolo. Ogni ministro dovrebbe esaminare il proprio cuore per assicurarsi che la sua chiamata e il suo ministero venga da Dio. Per cui chi fa questa attività deve comprendere questo, che il ministro ha delle cose da fare e da rispettare in modo degno. Infatti un ministero non è una professione che viene scelta. Io voglio fare, è il Signore che ti dà i presupposti per cominciare questa attività. Non è un lavoro per guadagnarsi da vivere e non è neanche una posizione per assicurarsi riconoscimenti e stima. Non è un servizio stabilito dagli uomini e non è un incarico stabilito dagli uomini e non è una chiamata che viene dagli uomini, perché è Dio che mette in condizione le persone di fare questo ministero. Il secondo punto che abbiamo visto in elenco all'inizio è: i credenti, i cristiani, lo riconoscevano come uomo di Dio. Versetto 2. E tutti i fratelli che sono con me, dice Paolo, alle chiese della Galazia. Vuol dire che lui in quel momento stava scrivendo, ma non era un modo, cioè, o meglio, un suo pensiero e basta, ma c'erano anche dei fratelli che stavano lì proprio nel momento in cui li stava scrivendo. E appunto Paolo menziona che alcuni fratelli stavano insieme a lui mentre scriveva questo messaggio. Ma questi non stavano solo mandando un saluto a questi fratelli, a questi credenti, alle chiese della Galazia, ma erano d'accordo con tutto quello che Paolo stava scrivendo. Lui stava dicendo, in poche parole, anche questi fratelli che stanno qui con me sono d'accordo a quello che io sto scrivendo adesso, in questo momento. I fratelli erano preoccupati quanto Paolo per gli accusatori e i falsi maestri delle chiese della Galazia, che riconoscevano chiaramente il ministero e l'incarico che Paolo aveva ricevuto da Dio. Allora vedete che da una parte c'erano persone che erano sicuri di quello che Paolo diceva e faceva e altri no. E questo creava scompiglio nella Chiesa. E questa nota di Paolo stava dicendo in sintesi che c'erano dei fratelli nel Signore che si conoscevano e lui e la sua chiamata l'avevano proprio verificata profondamente, avevano visto che questo era proprio il suo ministero e che non c'era falsità o qualcosa che poteva mettere in dubbio quello che faceva Paolo. E quando gli accusatori attaccano un ministero, occorre che i veri fratelli del Signore si facciano avanti, prendano anche le loro, diciamo, responsabilità e soprattutto lo sostengono nel suo ministero, proclamando la verità. I veri fratelli difendono e soccorrono sempre un fratello criticato e attaccato. Soccorrono sempre una persona che vuole fare la volontà del Signore. Proverbi 17:17, un brano che i giovani adesso forse l'hanno imparato a memoria perché più volte l'abbiamo letto insieme, che parla proprio dell'amicizia, dice: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. È questo quello che fa un credente, un fratello. praticamente simboleggia la fratellanza anche all'amicizia, perché l'amicizia è una cosa molto importante, Gesù ne teneva molto importante su questo, perché chiamava anche gli apostoli amici. Il terzo punto che vediamo da questo brano che abbiamo letto, desiderava il meglio per gli altri credenti. Paolo desiderava questo. Versetto 3 che cosa dice? Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E questo era un desiderio importante che Paolo voleva far conoscere a questi fratelli. E lui nomina due cose fondamentali, la grazia e la pace. Sono due termini capitali del Vangelo. In tutto il Vangelo questi due elementi sono fondamentali. La grazia è il favore immeritato che Dio, che dà Dio nei confronti delle persone che sono empi e peccatori, invece di chiedere all'uomo di fare, essa esprime ciò che Dio ha fatto e invita gli uomini a ricevere il dono della salvezza. Questa è la grazia, questa è una definizione della grazia per capire meglio che cosa significa e che cosa ha fatto Dio per l'uomo. La pace invece è la conseguenza della grazia, quello che avviene dopo la grazia. Quando un peccatore riceve Gesù, ha pace con Dio. Egli dimostra un qualcosa di importante, perché? Perché dimora nella certezza che la pena per i suoi peccati è stata scontata. È questo che dà pace a una persona, che diventa consapevole che quello che lui meritava non c'è più, che tutti i suoi peccati sono stati perdonati e che egli non sarà mai più condannato. Ma la grazia non solo salva, essa altresì custodisce. Non abbiamo bisogno solo della pace con Dio, ma anche della pace di Dio. Ed è importante questo, perché è Dio che dona la pace, è Dio che ti mette dentro una pace. E sicuramente voi penserete, ma sì, ma questo sta parlando ai Galati, no, questo discorso che stiamo facendo sta parlando anche a noi, perché noi abbiamo bisogno di questo, e se noi non abbiamo questi elementi, non abbiamo sperimentato la grazia e non abbiamo pace, noi siamo come i Galati, siamo ancora lì. Sono queste, in poche parole, le benedizioni che Paolo augura ai Galati, proprio iniziando con la sua lettera, ma sta dicendo anche a noi, e questo è quello che Paolo si augura anche per noi. Sicuramente essi avevano compreso che tali benedizioni non sarebbero mai potuto derivare dalla legge, perché queste cose venivano soltanto dalla grazia di Dio e non dalla legge. Perché? Perché la legge attira la maledizione, e su di chi non osserva i suoi precetti non ha mai, questo è importante, non ha mai recato pace a una sola anima. Non ha mai recato pace a una sola anima. E come è possibile? La legge, in poche parole, l'ha voluta Dio. Vediamo cosa dice Deuteronomio 27 e 26. Dice: maledetto chi non si attiene alla parola di questa legge per metterla in pratica. proprio lì il problema. Se uno non si attiene alla legge è maledetto perché non la mette in pratica. E l'uomo l'ha messa in pratica. La mettiamo noi in pratica. E guardate che cosa dice Paolo ai Romani, che lui conosceva molto bene la legge. In Romani 7,7 dice: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Eccolo là il problema. Non so se vi è capitato di dire a un bambino non fare quella cosa perché sennò ti fai male. Fa quella cosa e si fa male. Così è l'uomo. Così è l'uomo. Dal momento che ci viene detto non fare così, l'uomo lo fa. Ecco perché è problematico questo, perché lo dice pure Paolo, dice io non avevo conosciuto il peccato, ma se la legge mi dice non concupire, quello è stato un esprone quasi. E questa era la prova. Era la prova per vedere fino a che punto l'uomo poteva sopportare questo. In Romani 5,1 è scritto: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Risultato. Dio ha provveduto. Alla deficienza dell'uomo, Dio ha provveduto con Gesù Cristo. E quarto punto, l'ultima parte. Paolo proclamava le opere di Cristo. Difatti dice al versetto 4 e 5 che dice il Signore ha dato se stesso per i nostri peccati, per mostrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo ricorda ai suoi lettori il costo tremendo della loro salvezza. Non era una cosa da poco, era qualcosa di molto pesante. E notiamo le parole: il Signore Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati. Per cui Lui si è caricato dei nostri peccati. Abbiamo parlato questo anche venerdì sera, chi era presente allo studio ha potuto vedere proprio questo aspetto, proprio nei particolari, perché sta proprio lì il concetto fondamentale della salvezza e proprio il concetto fondamentale della Chiesa. Se uno ha dato se stesso per risolvere i problemi del peccato, allora non è necessario altro che impossibile da parte nostra. Non possiamo aggiungere qualche altra cosa, perché sarà impossibile da parte nostra di aggiungere qualcosa che Dio ha fatto e ha preconfezionato in modo perfetto. Non esiste qualcosa che l'uomo può fare. Aggiungere qualcos'altro a tale opera è assurdo. Contribuire a espiare i nostri peccati mediante l'osservazione della legge, assurdo. Ecco perché non ha più sostanza. Paolo diceva: non ha più significato di fare questo. Cristo è il Salvatore unico e sufficiente, non occorre altro. Egli morì per sottrarci proprio al presente secolo malvagio. E qui c'è ancora qualcosa di importante da comprendere. Con tale espressione Paolo non si allude solamente alla corruzione morale o politica di quel secolo, ma anche al mondo religioso, il quale mescola riti e cerimonie con la fede in Cristo. Mescola. E questo riguarda anche noi, eh? Riguarda anche noi di fare attenzione. Perché anche noi delle volte ci facciamo le nostre regole, i nostri modi di fare come cristiani, che non vanno d'accordo con quello che dice il Signore. Il Signore dice tutt'altre cose. E ieri ero a pranzo e con me c'erano dei fratelli rumeni e stavamo scambiando un po' di idee. E uno mi ha detto, cioè, quando parlo con qualche italiano mi dice, ma io sono un cattolico non osservante. È vero, ho detto io. Perché un cattolico quando va in chiesa, almeno nella sua vita, tre volte. Una quando nasce, perché ce lo portano. La seconda volta forse quando era la moglie che gli impone di andare in chiesa. E la terza volta quando muore. Queste sono le tre volte che vanno sicuramente in chiesa. E noi vogliamo fare la differenza. Noi vogliamo fare la differenza. Non vogliamo dire che siamo dei cristiani non praticanti. Vogliamo essere dei cristiani fedeli. Vogliamo ottemperare a quello che il Signore vuole che facciamo, che ci nutriamo della Sua parola, che frequentiamo la Chiesa. E come dice anche la Scrittura, non come alcuni sono soliti di fare, che se ne stanno per conto loro e non frequentano la Chiesa, non frequentare gli studi, non frequentare le attività della Chiesa. E questo fa diventare dei cristiani, come dicono i cattolici, non praticanti. Questo doveva far riflettere i Galati, ma anche noi stamattina, perché essi stavano ritornando a quel malvagio sistema del quale Cristo li aveva liberati morendo in croce. Molti di noi, anch'io, una volta ero cattolico e come si dice, arrangiavo a fare il cattolico. Ma non posso tornare indietro, non me la sento. Ma se io faccio qualcosa di similare, c'è possibilità che si ritorni indietro. La redenzione di Cristo era avvenuta secondo la volontà del nostro Dio e Padre, dice Paolo. Questo versetto serve a ricordarci che a Dio non interessa semplicemente migliorare il mondo, né fare in modo che gli uomini vi si trovano sempre più a loro agio nel mondo. Ciò che gli preme di più è salvarli da esso, cioè salvare l'uomo dal mondo. Perché? Perché le nostre priorità dovrebbero coincidere con quelle di Dio. E come è scritto in Giovanni 5,19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo ci deve far riflettere. Fece riflettere ai Galati, ma anche noi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché la tua parola è quella che penetra e divide anche nel nostro cuore le cose malvagie dalle cose giuste, perché tu ci fai vedere e ci illumini su quello che è giusto che noi facciamo, E tu, Signore, ancora oggi sei all'opera in ciascuno di noi. Ti ringraziamo e ti lodiamo perché quel sacrificio meraviglioso di Gesù Cristo non rimanga in vano e messo in ridicolo da parte nostra, Signore. Perché noi vogliamo essere strumento nelle tue mani e soprattutto adorarti. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.